البلاد طردوا الأجداد.
صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو.
فلسطين عربية حرة أبية، القدس إلنا يا أحرار. قتلوا الأبطال قتلوا الأطفال.
صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو.
قالوا يا سلام آه يا سلام، لا صفقة بدنا ولا استسلام. قاومنا دفعنا
Buongiorno Palestina, 127esima trasmissione su Radio Wombat. La visione in diretta del massacro di centinaia di palestinesi da parte di Israele, con la compiaciuta approvazione della destra, che ormai domina la maggior parte dei paesi europei, ha reso la Palestina il simbolo del baratro di disperazione, di guerre, di intolleranze, nazionalismi ed odio verso cui il mondo sta precipitando al seguito della follia genocida israeliana. Le iniziative e le manifestazioni che si stanno svolgendo, anche quando non sono esplicitamente organizzate a sostegno della causa palestinese, contengono sempre un chiaro riferimento all'intollerabilità della situazione in Palestina. Così è stato per la massiccia manifestazione di domenica 3 dicembre a Firenze, manifestazione antifascista contro il convegno della destra europea organizzato da Salvini. Il corteo ha visto la presenza di una selva di bandiere palestinesi e striscioni di denuncia del massacro in corso a Gaza e nei territori palestinesi occupati, dove infuria la violenza dei coloni e dell'esercito israeliano. Su quanto sta succedendo in Palestina non vengono più tollerati silenzi o ambiguità. È per questo che nell'ultima settimana di ottobre gli studenti hanno occupato a Firenze l'Ateneo a Piazza Brunelleschi. In una breve intervista Mara, una degli occupanti, ne spiegherà gli obiettivi nei confronti del Senato accademico. Sempre sulla situazione in Palestina, si è svolta giovedì 30 ottobre a Pistoia, organizzata dalla più antica associazione scout laica d'Italia, la CNGAI, Corpo Nazionale di Giovani Esploratrici ed Esploratori Italiani, una iniziativa a cui sono stati invitati Giacomo Graziani dell'Associazione di Amicizia Italo-Palestinese e il presidente della Comunità Ebraica di Firenze, Enrico Fink. Il confronto ha riscontrato anche momenti di attrito, ma è stata apprezzata la fiducia e la disponibilità al dialogo. Piena di ragazzi, la sala convegni di 200 posti offerta dalla Coop. Dalla voce di alcuni di questi sentirete le impressioni e le valutazioni di un pubblico giovanile. Sempre in questi giorni abbiamo seguito a Bologna, al centro Katia Bertasi, il convegno per la 46esima giornata ONU di solidarietà al popolo palestinese. A questa giornata di solidarietà hanno partecipato Albana Bulsi, giornalista palestinese, Tina Marinari, coordinatrice campagne Amnesty International, Leila Sitaboa di European Legal Support Center, Donaldino Capovilla, Pax Christi Italia, Chiara Cruciati, vice direttrice del Manifesto, e Riccardo Michelucci, giornalista. Argomento principale è stato il genocidio a Gaza, lo sfollamento di popolazione come in una nuova Nakba e il regime di apartheid. Dalle relazioni presentate è emerso il fallimento del diritto internazionale, l'impunità di Israele, l'utilizzo di armi non convenzionali come il fosforo bianco a Gaza, i bombardamenti sui campi profughi come a Jenin, la gogna mediatica per attivisti palestinesi che vivono in Italia e in Europa e gli arresti amministrativi in Cisgiordania. 70 sono i giornalisti palestinesi e libanesi uccisi in meno di 2 mesi dai bombardamenti contro i 17, tanto per fare un paragone, nella guerra Russia-Ucraina. Tra tutti gli interventi, tutti molto interessanti, vi proponiamo quello di Leila Sitaboa, giovane palestinese di European Legal Support Center, che difende gratuitamente palestinesi in Europa, e a seguire alcuni interventi del pubblico. Tutto questo dopo la rassegna stampa a cura di Angela e un breve stacco musicale.
Buongiorno Palestina, sono Angela. Eccoci alla nostra consueta rassegna stampa. Come sapete, la breve tregua tra Israele e Gaza si è interrotta il 1° dicembre, dopo una settimana in cui l'azione diplomatica ha portato alla liberazione di una parte di israeliani presi in ostaggio da Hamas in cambio di un certo numero di prigionieri palestinesi detenuti nelle carceri israeliane. Ecco, vorrei soffermarmi su alcuni articoli inerenti a questo scambio di prigionieri. Come viene riportato nell'articolo «Ostaggi rilasciati costretti al silenzio mediatico mentre Israele rafforza il controllo sulle interviste» pubblicato da Invicta Palestina, si prevede, e in parte già sta avvenendo, che ci sia un attento monitoraggio da parte del governo delle interviste agli ostaggi israeliani rilasciati. E questo perché la prigioniera Yoshaved Lifshitz, una signora di 85 anni, subito dopo il rilascio, in una intervista aveva detto di essere stata trattata con cura ed essere stata filmata mentre stringeva la mano in un gesto di pace con un combattente di Hamas. Onde per cui, come emerso da un'inchiesta del canale televisivo di notizie israeliane Channel 12, le autorità israeliane hanno pensato di organizzare una speciale procedura mediatica per il rilascio degli ostaggi al fine di mantenere il controllo della narrazione. In un articolo apparso su Grayson dal titolo «Mitragliere di un carro armato israeliano rivela l'ordine di sparare indiscriminatamente in un kibbutz», oltre ad avvalorare la tesi ormai emersa da una inchiesta giornalistica per cui le responsabilità degli israeliani uccisi nell'attacco del 7 ottobre vadano ricercate anche tra l'esercito israeliano, vengono riportate alcune dichiarazioni di ostaggi rilasciati da Hamas, che avvalorano quanto detto dalla signora Lifshitz, e cioè che sono stati trattati bene durante la prigionia. Colpisce poi quanto detto dalla prigioniera Daniela Aloni, che ha lasciato una lettera ai suoi rapitori ringraziandoli per aver trattato lei e la sua bambina con umanità. Tra l'altro, durante la prigionia, Daniel Aloni era apparsa in un video nel quale accusa Netanyahu di fallimento nei negoziati per il rilascio degli ostaggi. Probabilmente il governo israeliano pensa che Daniel Aloni sia stata costretta a scrivere quella lettera, ma resta il fatto che a tutt'oggi non le è stato ancora permesso di parlare pubblicamente della sua esperienza a Gaza. Dall'altra parte, invece, abbiamo assistito a molte interviste da parte dei media ai palestinesi liberati in seguito alla trattativa di scambio. Tra loro c'è stata Isra Jabis, che nel 2015 ebbe un incidente con la sua auto vicino a un checkpoint. Nello scoppio dell'auto, a causa di una bombola di gas che trasportava, rimase gravemente ustionata. A questo dramma poi si aggiunse la detenzione in carcere, poiché le autorità israeliane considerarono quell'incidente come un attacco stragista rivolto ai soldati israeliani. La detenzione in seguito ha compromesso notevolmente la guarigione dalle ustioni. Potete leggere la sua storia nell'articolo pubblicato su Palestine Chronicle dal titolo «Non c'è dolore come il mio, la storia della prigioniera palestinese Isra Jabis». Straziante è anche la testimonianza di Mohamed Nazal, uno dei 30 bambini palestinesi rilasciati come parte dell'accordo di scambio tra resistenza palestinese e governo israeliano. Mohammed era gravemente ferito al suo rilascio alle mani perché aveva subito un pestaggio insieme ad altri detenuti da parte delle guardie carcerarie pochi giorni prima, nella prigione di Negev. Le fratture alle mani sono state volutamente trascurate dal servizio carcerario israeliano e questo ha provocato complicazioni alla mano. L'articolo completo dal titolo Le prigioni israeliane sono diventate un cimitero per noi, parla un prigioniero palestinese liberato, lo potete leggere sempre su Palestine Chronicle. Conclude la rassegna stampa un bellissimo articolo di Jeremy Scahill, pubblicato da Invicta Palestina, dal titolo L'insidiosa narrativa di Israele sui prigionieri palestinesi. Tutto il processo di liberazione dei prigionieri palestinesi nello scambio avvenuto con quelli israeliani è stato accompagnato da una narrazione del governo molto disonesta, secondo cui questi prigionieri sono tutti terroristi che hanno commesso crimini violenti. Niente di più falso. È solo un'affermazione volta a screditarli prima ancora di qualsiasi procedimento giudiziario, che comunque, va detto, avverrà in un tribunale militare e che li condannerà in un processo farsa. Va detto anche che dei 300 prigionieri di cui è stato richiesto il rilascio, metà sono minorenni e molti di quelli maggiorenni lo sono diventati in carcere. L'autore conclude affermando che tutte le nazioni dovrebbero essere giudicate in base al modo in cui trattano i deboli, non i potenti o solo coloro che appartengono ad una determinata religione o etnia. Per oggi è tutto, restituisco la linea allo studio.
Bandiere della Palestina sventolano davanti all'Ateneo occupato di Piazza Brunelleschi a Firenze. Nell'aula della biblioteca, gremita dagli studenti, ascoltiamo una testimonianza della Palestina occupata con traduzione simultanea dall'arabo. Chiediamo ora a Mara, una studentessa della Facoltà di Architettura, che sta partecipando al presidio, le motivazioni e gli obiettivi dell'occupazione dell'Ateneo.
Piazza Brunelleschi in occupazione. L'università è architettura, qui a Piazza Brunelleschi, presso l'architettura. Quali sono i motivi dell'occupazione e da quando questa si è verificata? Ne parliamo con Mara.
Ciao a tutti e a tutte, oggi noi abbiamo deciso di occupare il plesso di ex architettura all'interno della biblioteca di Brunelleschi a seguito del secondo presidio che facciamo sotto al rettorato della nostra università per richiedere una presa di posizione chiara dell'Ateneo a favore del popolo palestinese e di condanna del genocidio in atto da parte dello Stato israeliano e che questa presa di posizione segua con dei fatti che vadano a concretizzare questa posizione a favore del popolo palestinese con la rescissione di ogni accordo con gli atenei israeliani, con la rescissione anche di ogni accordo con un'azienda bellica e per una successiva trasparenza di questi accordi e anche con un monitoraggio studentesco che possa permettere che didattica e ricerca siano volte al benessere delle popolazioni e non ai profitti. In questo senso, infatti, vediamo che dal 7 ottobre, quando la repressione e le azioni dello Stato israeliano si sono intensificate, andando a creare un vero e proprio genocidio che ad oggi conta 15.000 morti, la nostra università non ha fatto niente. E in questo senso ci siamo uniti alla chiamata di mobilitazione che partiva dalle università palestinesi e che già ha toccato numerosi atenei anche in Italia per appunto dare voce a quello che sta succedendo e permettere che questo possa essere anche un polo di dibattito e centro organizzativo per portare avanti la mobilitazione.
C'è un grande striscione nell'aula di studio che dice no alla guerra e una bandiera palestinese. Nello stesso tempo c'è l'intervista a un corrispondente della Cisgiordania. È così?
Sì, infatti l'intenzione in questi giorni è di creare tutta una serie di iniziative che vadano a inquadrare meglio il contesto palestinese, sia quello che sta succedendo oggi, ma anche la storia precedente che ha portato ai fatti attuali e anche andare a vedere le varie specificità di quello che si sta sviluppando, appunto per riportare al centro questa questione che non casualmente dal nostro Stato e dalla propaganda del nostro paese, che ha interessi nel portare avanti i legami economici e politici che ha con Israele, vediamo censurare ogni forma di protesta o di manifestazione a favore della Palestina e vediamo un appiattimento totale appunto nel sostegno all'entità sionista.
Grazie Mara.
Well, back in 1980, when I was running for president, it
Bravissimo.
was all so different. Some pundits said our programs would result in catastrophe. Our views on foreign affairs would cause war. Once you begin a great movement, there's no telling where it'll end. We meant to change a nation, and instead, we changed a world.
One, two, one, two. Off a shot, you're good fun at parties. You wear the right masks. You're old, but you still like a lad in the locker room. You can't abide change. You're at home on the range. You open the suitcase behind the old workings to show off the Magnum. You definitely. Stage in the end by the Uzi machine gun. Does the recoil remind you of sex or men? What the hell are you gonna kill next? Hey old timer, who you gonna kill next? Over Jordan, what did I see? Saw a U.S. Marine and a pile of debris. I swam in your pools and lay under your palm trees. Looked in the eyes of the Indian who lay on the federal building steps. Through the
Siamo a Pistoia, giovedì 30 novembre. La sala convegni Coop è piena di ragazzi e ragazze Boy Scout della CNGEI, una organizzazione, un corpo nazionale di giovani esploratrici ed esploratori italiani che hanno organizzato un'iniziativa sulla Palestina, richiedendo la partecipazione di Giacomo Graziani, di Amicizia Italo-Palestinese, e di Enrico Fink, presidente della Comunità Ebraica di Firenze. Il confronto ha avuto anche momenti di vivacità. Chiediamo le impressioni a due giovani partecipanti. Intervistiamo prima Andrea e successivamente chiediamo a Laura.
Chiediamo ora a uno dei ragazzi presenti all'assemblea che impressione ha avuto di questa assemblea e di questo dibattito, se gli ha chiarito qualche idea, se gli ho arricchito in qualche maniera, se gli ha fatto venire qualche dubbio.
Grazie. Allora, innanzitutto mi sento dire che sono stati abbastanza esaustivi su quasi tutto, nonostante il tempo stretto, ma una cosa che ho notato è che si è tentato di, non dico giustificare Israele, perché non sarebbe stato, sarebbe una cosa sbagliata in quanto non è successo, non hanno assolutamente cercato di giustificare nessuno, hanno semplicemente portato i fatti per quello che succede, per quello che è successo e perché, a cosa ha portato questo conflitto. La mia personalissima opinione è, innanzitutto è stato tutto bello finché hanno cominciato a litigare, che
cioè nel dibattito
quando hanno cominciato a...
Ma perché secondo te Fink, che è rappresentante della comunità ebraica, ha risposto in quel modo a Giacomo, all'amicizia italo-palestinese?
Allora, io penso, magari per una questione di... non dico che non abbia fatto bene a definire la... cioè definire Israele un mostro è una cosa giusta, è sbagliato, come, perché è giusto fare mostro qualcuno per...
Però
semplicemente
Giacomo non ha detto mostro, non mi pare,
non, anche secondo
ha detto
me
che ha commesso,
secondo me l'unica cosa che, cioè, ha semplicemente detto cosa ha fatto Israele contro Gaza, stava parlando di Gaza e della situazione a Gaza, non di Israele in generale. Poi, certo, gli è poi ha citato la situazione della politica di Israele, però personalmente non mi è sembrato un attacco in sé a Israele, quanto più un attacco alla politica che viene fatta a Israele, quanto...
Certo,
insomma, scusa se interrompo, ma come, secondo te, dibattiti di questo genere sono utili o no?
Secondo me sono utili perché permettono a persone di opinioni diverse di portare le loro argomentazioni in campo. Però secondo me urlare perché ci si sente offesi o attaccati è semplicemente una dimostrazione, non dico di debolezza, di scarsità mentale, ma quanto più una forma di semplice rabbia repressa, che non si... cioè non dico rabbia repressa, non voglio sembrare senza... vorrei mettere in chiaro che per me quell'urlo non mi è sembrato necessario. Un dibattito è interessante perché è un dibattito, certo, da ascoltare, quindi vedere, sentire le opinioni di molte di esperti anche. Però in un evento del genere in cui si cercava di sensibilizzare, di spiegare, non mi è sembrato una mossa giusta.
Bene, grazie.
Fammi prima domande, io sono tedesca e devo prima ragionare come dico le cose. Quindi allora, quale sarebbe la domanda?
Aspetta, la domanda è, l'iniziativa di questa sera la trovi soddisfacente, interessante, utile, non dico completa, ma dimmi le tue impressioni.
L'ho trovata sicuramente molto utile, specialmente anche il punto finale, quando le due opinioni si sono un po' scontrate e accese. In realtà è lo specchio di di quello che sta succedendo nella popolazione, non solo qui in Italia ma penso in tutto il mondo. Inevitabile, però è bene anche che i ragazzi presenti hanno vissuto l'emozione sia di qua sia di là, che la cosa non è semplicemente spiegabile su libri di storia o su una cartina, ma sono coinvolti vite umane, storie diverse, chi ha perso le terre, chi ha perso il nonno, insomma ognuno la vive un po' nel modo suo, è normale, è inevitabile che ci sono dei scontri, speriamo di superarlo ragionando sulla pace, su passi da fare.
Grazie.
Prego.
Grazie.
امبارح بالليل حلمت اني عم بطير، طالع لي جنحان كل صحابي عصافير. امبارح بالليل حلمت اني عم بطير، طالع لي جنحان وكل صحابي عصافير، وصرنا نطير لفوق نطير، وصرنا نطير لفوق نطير، وصار البيت
Ascoltiamo ora l'intervento di Leila Sitaboha al 46esimo congresso ONU di solidarietà per la Palestina che si è svolto il 2 dicembre a Bologna. Leila è una giovane italo-palestinese che lavora per il Central European Legal Support Center. Il centro europeo per il supporto legale, una organizzazione non governativa nata nel 2019 per difendere gratuitamente organizzazioni e attivisti palestinesi in Europa e per contrastare la criminalizzazione del BDS. Ascoltiamo ora l'intervento di Leila.
Io brevemente vi introduco appunto questa organizzazione per cui lavoro, che è una ONG che ha sede in Olanda e che si occupa principalmente di difendere legalmente in maniera gratuita tutte le persone che lavorano nel campo della solidarietà al movimento di liberazione per il popolo palestinese. E questa organizzazione è nata, diciamo, proprio per rispondere a un'esigenza dettata da un contesto di volontà di silenziamento delle voci palestinesi in Europa, soprattutto a partire dalla criminalizzazione del movimento BDS, del boicottaggio, disinvestimento e sanzione, che ormai da più di una decina d'anni vive un vero e proprio movimento di criminalizzazione nei paesi europei. Principalmente noi lavoriamo su, su alcuni paesi come la Germania, l'Olanda, la Francia, l'Inghilterra, ma anche l'Italia, dove diciamo il movimento di solidarietà al movimento palestinese ha subito tantissima repressione, non solo dal 7 ottobre di questo anno, ma sono ormai appunto diversi i casi che da quando siamo nati come organizzazione nel 2019 abbiamo seguito. E giusto per farvi capire la quantità di lavoro a cui stiamo assistendo, da quando questa organizzazione è nata nel 2019 fino al 2023 abbiamo seguito più di 400 casi legali, con diciamo un tasso di vittoria molto alto che si aggira intorno al 95%, e i casi che noi seguiamo sono principalmente casi legati a diffamazione, discriminazione, perdita del lavoro, accusa di terrorismo e poi problemi, come diceva Alba, legati all'accesso a cittadinanza, al rinnovo dei permessi di soggiorno, negazione o ritiro dell'asilo politico in alcune dei paesi europei. Per darvi appunto il quadro invece di questo ultimo periodo, dal 7 ottobre di quest'anno i casi che abbiamo registrato sono complessivamente 400, quelli a cui noi siamo riusciti ad avere accesso. E noi nel nostro lavoro, oltre a fare proprio difesa legale, quindi a poi procedere anche attraverso contenziosi legali nella difesa delle persone che sono colpite da questa repressione, cerchiamo poi di fare anche un lavoro di monitoraggio e di analisi dei dati di quelle che è la situazione in Europa. Vi faccio alcuni esempi. Ad esempio abbiamo seguito quest'anno il caso di due ragazze in UK che hanno fatto causa alla banca dove lavoravano, che era la Lloyd Bank, una banca molto grande inglese, che ha portato avanti un procedimento disciplinare contro queste due ragazze impiegate, perché durante il periodo del 2021, quando ci furono i bombardamenti su Gaza, le ragazze avevano chiesto che l'azienda prendesse posizione rispetto al massacro che stava avvenendo su Gaza all'epoca, visto che l'azienda aveva preso posizione su altre questioni, come la questione di Black Lives Matter, come la questione del mese del Pride, quindi a difesa dei diritti della comunità queer, e poi ovviamente nei confronti dell'Ucraina. Quindi l'azienda ha deciso di procedere in maniera disciplinare contro le impiegate. Poi ci sono tantissimi altri casi che riguardano soprattutto il mondo del giornalismo, dove sono tantissime le persone che subiscono repressione sul posto di lavoro. Uno dei casi più importanti ed eclatanti che abbiamo seguito in Germania è stato il caso della giornalista Farah Maraka, giornalista di origine palestinese che è stata licenziata dal Deutsche Welle, il giornale per cui lavorava, a seguito di un'indagine disciplinare su alcuni post che Farah aveva pubblicato sui propri account social privati. Quindi ovviamente le persone di origine palestinese, o comunque persone delle diaspore arabe, quindi persone razzializzate che abitano e vivono in Europa, sono il target principale di questa repressione, perché spesso e volentieri sono persone che sono esposte pubblicamente, che fanno anche lavoro di attivismo, e poi sono anche persone che magari hanno anche non direttamente la cittadinanza nei paesi europei e che quindi sono sottoposte anche al ricatto dei documenti. E una prospettiva interessante su questo tema della repressione ovviamente è l'accusa di terrorismo per le organizzazioni palestinesi. Dal 2021 già diciamo Israele ha accusato 6 delle principali ONG palestinesi di essere organizzazioni terroristiche, alcune diciamo famose come Al-Haq, il cui direttore era anche stato ospitato in Italia in un'audizione al Parlamento, UAC, che è una cooperativa agricola, Ad-Damir, che è un'organizzazione che si occupa di proteggere i diritti dei prigionieri e delle prigionieri palestinesi, Defense for Children Palestine, che è un'organizzazione che si occupa di difendere i diritti dell'infanzia. Tutte queste organizzazioni sono state accusate da Israele di essere organizzazioni terroristiche. E quindi qual è il legame con l'Italia, con l'Europa? Tante delle organizzazioni italiane o europee che hanno collaborato e collaborano con queste organizzazioni sono state messe in una al bando da parte di alcune legislazioni europee. E poi c'è il problema tutto legato alla questione dell'accesso ai fondi, perché ovviamente il livello della repressione poi si scaglia anche contro quello che viene nel gergo chiamato il defunding, quindi cercare di tagliare le gambe alle organizzazioni palestinesi rendendo impossibile l'accesso ai fondi che prendono o riescono a recuperare in Europa attraverso bandi pubblici e cose di questo tipo. E questo è molto importante perché va inquadrato nel contesto palestinese, per cui dalla fallimento del progetto di Oslo, degli accordi di Oslo in poi, la Palestina è andata incontro a un processo di ONGizzazione progressiva, no? Quindi dal momento in cui ai palestinesi è stato tolto anche la possibilità di cambiare lo status quo attraverso dei processi politici, la presenza di tutto il campo dell'aiuto umanitario ha fatto in modo che queste organizzazioni siano fortemente legate dall'accesso a fondi in Europa. Essere inserite sulle liste delle organizzazioni terroristiche ovviamente vuol dire che non poter più avere accesso ai fondi, avere conti correnti bloccati, e la maggioranza delle organizzazioni palestinesi che hanno conti correnti in Europa sono stati completamente bloccati, nessuno di loro ha accesso, ad esempio Defense for Children Palestine per anni aveva contribuito con dei progetti con Save the Children in Europa, e dal 2021 tutti i fondi che erano stati stanziati per questa organizzazione sono al momento bloccati perché la banca dove avevano il conto ha deciso, attraverso pressione da parte del governo israeliano, di chiudere i conti di queste organizzazioni. E un altro esempio è quello dell'organizzazione in Germania, questo network di collettivi e organizzazioni palestinesi che si chiama Samidun. In Germania, non so se avete sentito, Samidun è stata messa anche questa tra le organizzazioni terroristiche, e ovviamente mette super a repentaglio la vita delle persone che militano all'interno di queste organizzazioni. Ovviamente c'è da dire che l'etichetta di terrorismo è un'etichetta biased, nel senso che è un'etichetta che viene apposta da Israele e dalle sue istituzioni, ma che ovviamente non ha nulla a che fare con quello che può essere considerato terrorismo, proprio per la natura dell'organizzazione di cui stavamo parlando poco fa. E in questo quadro di difficoltà, quello che cerchiamo di fare oggi è di aprire uno spazio di rappresentanza e uno spazio di presenza delle organizzazioni palestinesi in Europa, perché non tanto perché noi palestinesi sentiamo la necessità di dover occupare ogni spazio pubblico e politico e di dover intervenire noi con le nostre voci, con i nostri corpi e con le nostre facce, ma perché in questo momento c'è bisogno che venga lasciato spazio alla costruzione di una agency, di una soggettività politica palestinese che possa portare avanti delle rivendicazioni con il proprio linguaggio, con le proprie categorie di analisi e con il proprio anche pensiero di quello che noi come comunità palestinese, come organizzazioni palestinesi vogliamo qua in Europa. E l'ultimo proprio dettaglio che vi do è che sono tantissime le organizzazioni israeliane che promuovono lobbying in Europa. in UK c'è un'organizzazione che si chiama UK Lawyers for Israel, che sono un gruppo di avvocati che lavorano per Israele, che proprio portano avanti contenziosi legali nei confronti delle persone private, quindi lavoratori o organizzazioni, anche sindacati e gruppi di vario tipo. E l'escalation in questo senso della repressione sta andando avanti dal momento in cui vari paesi europei stanno adottando la definizione dell'IHRA sull'antisemitismo, che è la definizione che mette a paragone l'antisemitismo alla critica allo Stato di Israele. Anche l'Italia ha adottato questa definizione e anche tante università e istituzioni hanno adottato questa definizione, tantissimi paesi europei l'hanno fatto, e questo è il punto critico su cui bisogna avere consapevolezza, perché l'equiparazione dell'antisemitismo all'antisionismo, alla critica di Israele, di fatto produce tantissima repressione dal punto di vista del silenziamento e dello stringimento dello spazio per l'advocacy, per le organizzazioni palestinesi, perché di fatto mette a tacere ogni tipo di critica e causa poi delle conseguenze molto pericolose anche per lo spazio della libertà di espressione e libertà accademica. Poi se avete dopo qualche domanda anche su questo tipo di lavoro, io resto a disposizione.
نمشي غمض فيها عينيا ما لقيت صاحب واحد يعرف ما يرد عليا ما لقيت موجة تبحر بيا البعيد
fare la seconda domanda a Leila. La seconda domanda è un po' più biografica, diciamo, più personale, e vorrei chiederti che cosa significhi essere palestinese, italo-palestinese in Italia oggi, e come si possa comprendere il presente a partire da una prospettiva così integrata alla storia palestinese. Come vivi questo rapporto, diciamo, di identità con la tua causa, e anche quali sono le difficoltà, le sfide dell'abitare un corpo palestinese, essere parte di una storia palestinese, essere anche figlia di persone che hanno dovuto allontanarsi per motivi più diversi dalla propria terra e che hanno trovato in Italia forse un mondo più ospitale a livello di quella generazione, di quello che poi noi abbiamo ereditato oggi.
Ma dal 7 ottobre in poi noi palestinesi in Italia, in Europa in generale, nell'esilio, nella nostra condizione dell'esilio, siamo stati invitati a parlare in decine di iniziative, e con tutto il piacere di essere presenti anche con i nostri corpi per portare avanti le nostre analisi come comunità palestinese in esilio, senza tener conto del fatto che noi in questi 60 giorni siamo in lutto, cioè noi come persone, come individui, come comunità, come famiglie, stiamo vivendo un lutto collettivo. E a noi palestinesi viene sempre chiesto di, nonostante tutto quello che subiamo da 75 anni, però di ponderare le parole, di stare nel discorso accettabile che l'Occidente ci propone, di non essere troppo arrabbiati, di non andare in escandescenza, di essere delle persone composte. Dall'altra parte, ovviamente, quello che noi subiamo costantemente da 75 anni in maniera sistematica è davvero da mettere alla prova, no? La lucidità di questo popolo che vive in questa condizione di una perenne alienazione rispetto alla condizione che vive. E come diceva Edward Said, no? Siamo sempre nel posto sbagliato. Siamo sempre nel posto sbagliato qua in Italia perché non siamo abbastanza italiani, siamo nel posto sbagliato in Palestina perché è la nostra patria negata, siamo nel posto sbagliato nei paesi dove siamo diventati profughi. Nel mio caso, mio padre ha vissuto in un campo profughi in Giordania, dove è nato all'indomani diciamo della guerra dei sei giorni, e siamo sempre nel posto sbagliato perché qua in Italia viviamo in un paese che non ci vede, che non ci riconosce e che ci violenta quotidianamente con il linguaggio giornalistico, con le leggi delle istituzioni, e che spesso non ci dà la possibilità di essere noi agenti del nostro discorso pubblico. Dall'altro lato siamo raccontati come pazzi, terroristi, quindi in qualche modo è giustificata anche la violenza sui nostri corpi, o siamo delle vittime, e quindi c'è anche tutto un discorso per cui noi palestinesi siamo delle eterne vittime di tutti i processi che ci colpiscono, e non abbiamo possibilità di essere soggetto, no? in questo processo. E poi ovviamente nel caso dei palestinesi musulmani, come la famiglia da cui arrivo io, c'è tutto il bias che esiste e pregiudizio nei confronti dell'Islam, no? Quindi questa storia e la percezione che c'è in Europa dei palestinesi è molto legato a un sentimento di islamofobia che è radicato in Occidente, e questo lo dico perché come voi sapete c'è un grande pezzo della nostra popolazione che è una popolazione di religione cristiana, come diceva prima Alba, e in qualche modo noi per cercare di trovare empatia nel discorso europeo dobbiamo utilizzare il dolore e la morte della nostra popolazione cristiana quasi a dire: guardate, siamo anche cristiani, no? Moriamo anche noi, vengono bombardate le chiese, quindi magari di fronte al bombardamento di una chiesa si può trovare maggiore empatia che rispetto al bombardamento di una moschea, perché il dolore in Europa cristiana è un dolore più accettato e che suscita maggiore empatia rispetto al dolore della popolazione musulmana. Quindi essere palestinesi in un paese come l'Italia, che però ha una storia di attivismo pro-Palestina ben radicata, oggi ci fa sentire in uno spazio difficile da descrivere. E io sono nata nel 96 e mi ricordo che avevo uno dei miei primi ricordi da bambina, della mia infanzia, è la morte in diretta al Jazeera di Mohammed al-Durra, bambino di 12 anni ammazzato durante la seconda intifada proprio a Gaza. E la mia vita è iniziata con questa immagine. Dopo la morte di Mohammed al-Durra, il mio secondo ricordo è la distruzione delle Torri Gemelle. E noi come palestinesi nasciamo nella consapevolezza che le nostre vite valgono meno di tutte quelle degli altri e che in qualche modo se Israele ha diritto di difendersi, la domanda che io da 27 anni a questa parte mi chiedo è se i palestinesi hanno diritto di difendersi. E dal 2001 in poi ovviamente tutto il discorso intorno alla Palestina è stato raccontato attraverso questo linguaggio di cercare di togliere legittimità alla lotta del popolo palestinese per il contesto, diciamo, internazionale che stava avvenendo nel post 11 settembre. E quindi ci dovremmo interrogare sulla nozione di quello che noi come Occidente, come Europa stiamo facendo, perché in nome della democrazia, in nome della nostra civiltà, in nome dei diritti, in nome della liberazione delle donne abbiamo permesso quello che è successo in Iraq, abbiamo permesso l'Afghanistan, abbiamo permesso la distruzione della Siria, del Libano, abbiamo permesso il colonialismo in Nord Africa, abbiamo permesso il colonialismo italiano nel Corno d'Africa, abbiamo permesso tutto in nome del nostro intento civilizzatore. E questo sta succedendo adesso, cioè qua, adesso si sta scrivendo la storia, questo momento è parte di un processo storico che non dimenticheremo, che non dimenticheranno i nostri figli. Allora quando poi i miei figli mi chiederanno tu dove eri quando 15.000 persone sono state ammazzate a Gaza, dov'era il mondo, dov'era l'Italia, dov'era l'Occidente, dov'erano i nostri governi, e noi diremo che noi come persone, come società civile, come comunità in esilio palestinese c'eravamo, abbiamo fatto quello che potevamo fare, che però dall'altra parte ci sono dei responsabili e questi responsabili vanno giudicati per la responsabilità politica internazionale che hanno nei confronti della popolazione palestinese. Ora poi io questo non è il campo di mia competenza, ma si avvicina il Natale, io non so come paese italiano profondamente attaccato alla cultura anche cattolica, come possiamo relazionarci con un momento del genere in un contesto dove nella terra santa, nella terra promessa ad alcuni, sta accadendo tutto questo. Ovviamente non c'è bisogno di parlare delle immagini che ci vengono sottoposte quotidianamente, immagini di morte, immagini di orrore, e la cosa che ci restituisce la difficoltà delle parole a noi palestinesi ovviamente è stare in questi contesti sapendo che le persone che portano i nostri stessi nomi stanno subendo questo tipo di violenza sistemica. E quindi tutta questa storia ha a che vedere con noi, ha a che vedere anche con il nostro posto in Europa come esilio palestinese, ha a che vedere con l'accesso allo spazio politico, allo spazio pubblico. E quindi io, insomma, l'augurio che faccio a noi come palestinesi di poter incidere nello spazio politico, perché abbiamo le voci per poterlo fare, abbiamo gli strumenti, le competenze e le possibilità, e se spesso questo spazio ci viene negato non è per un'amministrazione o per una mancanza, ma per una chiara volontà politica di escludere dal dibattito pubblico i palestinesi e le palestinesi.
Grazie mille, Laila.
Thank you. كالفراشات إلى ظهر غيمة ستجري بك الغزالة إلى جوف جميزة ستحملك رائحة الخبز والحليب شهيدا إلى حضن أمك قالت له النجمة خذني إلى صحن داري خذني إلى فراش نومي خذني إلى صحن داري خذني إلى فراش نومي لقد تسلق النعاس أطرافي وتربع في جوف رأسي خاطب الفتى الغزي
Consueta rassegna musicale. Nel corso di questa trasmissione avete ascoltato Salam to Gaza, pace a Gaza. L'album Pace a Gaza è pieno di vitalità proveniente da un angolo del Medio Oriente dove vivono 2 milioni di persone tagliate fuori dal resto del mondo. La musica, il potere e la gioia raccontano che noi nel mondo occidentale dovremmo iniziare a guardare Gaza da una nuova prospettiva. Invece di lasciarci contaminare da una paura ingigantita a dismisura, dovremmo guardare a ciò che il mondo sta perdendo, accettando tacitamente che tutta questa energia e vitalità umana siano tenute rinchiuse e oggi uccise. In pace a Gaza ascoltiamo famose canzoni tradizionali palestinesi accompagnate dalle strumenti oud, il ney, il flauto, il canon, arpa da tavolo, contrabbasso e percussioni. Tutti i musicisti e cantanti del coro sono studenti del Conservatorio Nazionale di Musica Edward Said, che ha filiali in 4 località nel territorio palestinese: Ramallah, Gerusalemme, Betlemme e Gaza. Dopo Salam Gaza avete ascoltato Roger Water in The Bravery of Being Out the Range, il coraggio di uscire dagli schemi. A seguire avete ascoltato Rimbanna in Cuore Grande. E subito dopo Emel Matluti in Quello che ho ricevuto. E per finire avete ascoltato Rimbanna in Fares Oud. Vi informiamo che questa è la nostra ultima trasmissione dell'anno. Le trasmissioni in attualità riprenderanno dopo il 6 di gennaio. E con questo vi salutiamo. Inshallah.
Focus, non soltanto.